Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Questo era il Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Marco noi troviamo invece che alla fine, quando stavano scendendo dal monte, il Signore dirà loro: non dite niente a nessuno, finché non sarà la risurrezione, la mia risurrezione. E dice Marco che questi non sapevano neanche cosa volesse dire la risurrezione. Che cosa c'è in questa pagina del Vangelo di Luca della Trasfigurazione? Beh, c'è un'immagine, un'icona potremmo dire, che sta davanti ai nostri occhi, anche abbastanza comprensibile per certi versi. E ci sono questi tre che si sono addormentati: Pietro, Giacomo e Giovanni. Ti ricordi quando è che anche si sono addormentati? Nel momento più importante, cioè al Getsemani. Quando Gesù fa la sua preghiera al Padre, questi dormono e non capiscono, sempre li trovo addormentati, appesantiti. Segno questo appesantimento delle palpebre di questi tre grandi apostoli, le colonne le chiamerà San Paolo. Questo appesantimento viene dalla incapacità di capire oltre quello che possono intendere secondo quello che hanno ricevuto dalla fede, dalla tradizione ebraica, eccetera. Non possono comprendere che cosa Gesù sta facendo e soprattutto non possono comprendere chi è. Tu dirai: ma come? Stavano con lui già da un bel po', insomma, siamo quasi prossimi alla settimana della Passione in questo episodio, dunque come mai non l'avevano ancora conosciuto? Siccome proprio nella Passione scapperanno tutti, anche questi tre, tu puoi capire che veramente non l'avevano conosciuto. Ma perché tu, che vieni a messa da quanto tempo? Quando ti sei fatta la comunione? Quando hai fatto la cresima? Qual è la qualità della tua partecipazione ai sacramenti? E dimmi, sei in grado di riconoscere sempre il Signore? Sei in grado nella preghiera di avere subito una percezione della sua presenza? Sei in grado di attestare la presenza dello Spirito di Dio in te, così che tu possa intrattenerti con Lui e comprendere i misteri del Regno? Oppure ti addormenti spesso con la coscienza, ti lasci distrarre spesso dalle cose che accadono e fai fatica ad entrare in questa visione? Questa è la condizione di questi tre. Poi finalmente si risvegliano, e quando si risvegliano, dice Luca, si trovano in uno strano contesto, perché una nube li sta avvolgendo. Non è che si era alzata la nebbia. Questa nube, nella loro consapevolezza, perché sono ebrei, sanno cosa vuol dire, questa nube, come nel Tempio di Gerusalemme, quando Dio, dopo che Salomone l'ha costruito, vi ha abitato in qualche modo e l'ha coperto con la sua nube, quella nube stessa che aveva accompagnato Israele per tutto l'Esodo, per tutto il tempo dopo l'uscita dall'Egitto, che attestava dunque la presenza dell'Onnipotente, gli fa paura perché non ne comprendono il senso. Sanno cosa vuol dire, non sanno come mai si stia interessando proprio loro. Ed ecco finalmente un prodigio inaudito, impensabile, inatteso. Il figlio di Dio, Gesù, quello che loro hanno conosciuto fin dalla Galilea, erano tutte e tre di Nazaret, del lago di Tiberiade, quindi l'avevano conosciuto proprio agli inizi della sua predicazione, lo vedono in un modo diverso, ma è lo stesso, ma è diverso, è splendente. Cos'è? Un riflettore potentissimo lo ha illuminato, così che ai loro occhi gli sembra che sia come il sole. E poi ci sono a fianco a lui Mosè ed Elia, due personaggi importanti, poteva esserci chiunque. Su questo particolare tutte e tre gli evangelisti concordano, su altri particolari magari no, ma che ci fosse proprio Mosè e proprio Elia, questo lo dicono. Perché? Perché Mosè è il segno della prima alleanza, è il segno della Torah donata a questo popolo. Dunque Mosè è uno che fornisce i criteri per capire più o meno come si realizzerà la promessa di Dio, quella fatta ad Abramo e rinnovata nel corso della loro storia. E poi Elia è l'occhio penetrante della profezia che trae i significati dalla Torah, dalla legge, ma ha la capacità di adeguarli anche a una realtà che qualche volta è contraddittoria. Che non lo sperimenti pure tu? Vieni qua, ascolti una parola, ti piace, la capisci, forse, spero, se ti viene spiegata, torni a casa, la rileggi e non la capisci più. Bene, ma non solo non capisci più la parola, torni a casa, vedi i fatti che accadono a casa tua e non sai più come coniugare le cose della fede che desideri e che ascolti con le cose che vedi e che frequenti proprio nella tua storia, che sono contraddittorie. Oh, sto parlando delle cose tue, sto parlando della tua famiglia, delle contraddizioni che ci sono, delle lotte interiori, delle lotte tra le persone, insomma tutte quelle cose che rendono la nostra vita tanto difficile. Penso che questa esperienza la facciate tutti. Come riconoscere lo stesso Signore qua e là? Qua c'è la parola, c'è Mosè e c'è Elia, segno che tutte le volte che tu entri in questa sapienza puoi riconoscere il Figlio di Dio, il suo splendore e la sua gloria, ma puoi riconoscere la tua gloria. Perché se un salmo mette sul tuo cuore, sulle tue labbra, la speranza di poter vedere il Signore, dice un salmo 16, al risveglio mi sazierò del tuo volto, Signore. C'è un momento della tua vita in cui queste parole sono vere, le capisci, le comprendi e ti mettono il desiderio di specchiarti nel volto di Dio. Non sai cosa vuol dire, ma è una promessa che è posta al centro del tuo cuore, della tua vita. Dunque Elia è la profezia, è tutta quella parte della scrittura che si incarica di avvicinarti, di farti comprendere come anche dentro le contraddizioni della storia ci sia una filigrana che dà valore alla storia, sai, come le monete quando le metti, no, contro luce, che dà valore alla storia. E anche se questa carta moneta della tua esistenza fosse molto consumata, quella filigrana direbbe che il suo valore è immutato. Se anche il peccato avesse attutito la bellezza della gloria che Dio ha deciso di far splendere in te, la filigrana, l'immagine che tu porti di Lui, questo è segno della speranza che tu un giorno lo vedrai faccia a faccia e sarai conosciuto da Lui come tu lo conoscerai. Beh, noi ordinariamente queste cose le ascoltiamo, ci piacerebbero pure, vedo anche le vostre facce, no? Un po' stordite, un po' sarà, non sarà, un po' come Pietro, Giacomo e Giovanni addormentate, ma insomma, ma sarà proprio così? Ecco, questo è il prodigio della trasfigurazione. Non che tu possa vedere un prodigio, ma che il prodigio possa aprire i tuoi occhi e farti vedere quello che non hai visto mai. Dove te lo farà vedere? Qua? No. Tu tra poco ti avvicini al corpo e al sangue di Cristo, fai la cosiddetta comunione, ti avvicini all'Eucarestia, vedi il Signore? No, non lo vedi. Ne percepisci la presenza? Non lo so. ma questa possibilità ti seguirà nella storia e ti aprirà gli occhi sulle circostanze della storia, sul volto del tuo prossimo e forse, se la preghiera ti accompagnerà in modo intenso, incandescente, allora vedrai nei tratti del tuo prossimo che qualche volta disprezzi lo splendore della gloria di Dio che su di lui riposa come la nube sul Tempio di Gerusalemme e come in questo episodio della trasfigurazione. Ora, questa trasfigurazione accadde in quel momento perché non si perdessero d'animo di fronte alle cose della settimana della passione, al dolore, alla sofferenza, ma si sono persi d'animo lo stesso, segno che non bastava. C'è bisogno di entrare in quella morte, c'è bisogno di vedere, non riconoscere ancora il Signore risorto, vi ricordate? Non lo riconoscono, lo vedono, sta con loro, ma non lo capiscono. Cammina insieme ai due di Emmaus che l'avevano conosciuto, ma non lo riconoscono. Nemmeno Maria al sepolcro, quando si sente chiamare, non lo riconosce. Cos'è, un trabocchetto? No, c'è un momento dopo la Pentecoste, quando lo Spirito di Dio finalmente è presso di loro, tutti lo riconosceranno. C'è un momento, cioè la presenza dello Spirito nella tua vita, che ti permetterà di riconoscere la sua presenza nella tua preghiera personale, nelle tue relazioni, nella speranza che nutri nei confronti della vita, della storia, di quello che verrà, insomma, l'esercizio della fede che accompagna la tua esistenza. Quello è il luogo dove questa nube si poserà. Per il resto non temere, anche se non comprendi. La fede non è fatta per essere compresa. La Vergine Maria non comprende il senso del messaggio che l'angelo le ha dato, ma sa accoglierlo, perché sa che è vero e se dice questo, questo produrrà. Allora tu ascolta queste parole, ascolta anche quello che Luca ti ha detto, avvicinati pure con fiducia, anche se non comprendi come il Figlio di Dio possa essere presente in questa assemblea, nell'Eucaristia, nelle tue speranze, e attendi, sta scritto, nell'attesa saremo salvati, nella speranza che è l'attesa, saremo salvati, e nell'attesa Dio certissimamente verserà nel cavo della mano della tua esistenza tutte le grazie che tu non osi neanche sperare. Non vuoi risorgere tu? Non vuoi vedere Dio tu? Sta attento, perché se ti accontenti di cose piccole e poi nel Padre nostro domandi cose grandi, sei un ipocrita e non avrai questo dono. Ma se ti fidi come la Vergine Maria, che tutto quello che ti ha promesso lo incontrerai e darà gloria alla tua esistenza, allora procedi anche con umiltà e con fervore, con timore e tremore in questo tempo della tua esistenza, finché non si manifestino i misteri della glorificazione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, la presenza del tuo Spirito ci permette di riconoscere i tratti del tuo Figlio anche sul volto del nostro prossimo, anche se è piagato e oppresso dal suo peccato e dalla sua sofferenza. Fa che possiamo servirti, animati dallo stesso Spirito, perché il tuo Figlio sia tutto e in tutti, fino alla fine. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti ringraziamo per aver lasciato il tuo servo Francesco ancora tra noi. Ti preghiamo per la sua salute, per l'esercizio della sua autorità e servizio nella Chiesa. Per questa Chiesa ti chiediamo, Padre, uomini nuovi, pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur avendo ricevuto i doni della salvezza, a causa del torpore che ci ha chiuso gli occhi e la speranza non abbiamo saputo intravedere, nelle circostanze più difficili, la tua presenza. Per questo non ti abbiamo onorato davanti al nostro prossimo. Dacci la possibilità di rimediare, finché questa generazione riconosca che tu ci hai salvati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre noi umilmente ti supplichiamo e altrettanto umilmente ci affidiamo alla tua bontà e alla tua provvidenza, questo mondo stolto si fa la guerra, celebra l'odio o solamente la paura, manifestando di non aver mai conosciuto il tuo nome, il volto del tuo Figlio, la grazia del tuo Spirito. Per gli uomini di questa generazione che sono oppressi dalla superbia dei potenti, noi ti chiediamo grazia e benedizione. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ascolta anche la mia umile preghiera. Io ti supplico per questi tuoi figli, guardali, tu li conosci, sai cosa pensano, cosa desiderano, cosa dubitano. Fa che non sospettino mai del tuo amore e della tua grazia. Mettili a riparo dal pensiero maligno, custodiscili da ogni male, guariscili da ogni maleficio. Il tuo spirito buono li guidi in terra piana. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.